generale che va alla guerra al Covid, ossia del Francesco Paolo Figliuolo, ex comandante delle forze NATO in Afghanistan e in Kosovo, generale di corpo di armata. E tra l'altro qualcuno ci chiedeva a proposito della governance del sistema di risposta al coronavirus quale fosse il ruolo di Minniti, e adesso avremo la risposta. Ne siamo collegati con Antonio Mazzeo, insegnante, antimilitarista, blogger, con il quale vogliamo fare un po' il punto su questa scelta ancora una volta in armi per quello che riguarda la nomina del nuovo rappresentante, del nuovo responsabile dell'emergenza coronavirus. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, chi è Francesco Paolo Figliuolo e per quale motivo è stato scelto proprio lui?
Ma io inizierei dalla seconda risposta, non l'ho capito. Laureato in scienze politiche, non ha esperienze in campo sanitario, non ha esperienze soprattutto in quello che è la programmazione di interventi di attenzione a quello che è la risposta sanitaria rispetto al Covid. Al contrario, sappiamo di lui, lo dicevi giustamente, un'esperienza di generale nel corpo degli alpini, la guida delle forze NATO in due scacchieri chiave, il conflitto in Afghanistan e in Kosovo, e le ultime esperienze per cui sarebbe stato giustificato da Draghi e soci per la sua nomina a commissario straordinario, da qualche anno responsabile della logistica militare. Ovviamente, se ragioniamo in termini di diritto alla salute, di decentramento nella risposta sia di prevenzione di resistenza ai contagi Covid, ovviamente non ne comprendiamo assolutamente la logica. Ma se al contrario la logica è quello di centralizzare, burocratizzare, militarizzare ulteriormente la risposta al Covid e soprattutto a far gestire ormai una situazione monopolistica, soprattutto questa seconda fase che riguarda la vaccinazione di massa della popolazione italiana, affidando alle forze armate la distribuzione sul territorio e anche, come già stato avviato in alcune caserme, direttamente la somministrazione dei vaccini, e allora possiamo comprendere che ovviamente un generale, un uomo solo alla guida di questa importantissima fase sia di protezione civile eccetera, è funzionale ovviamente alla delega alle forze armate in una gestione ovviamente militarizzata e ulteriormente sicuritaria della risposta al Covid.
Che questo sia decisamente come il cuore della faccenda. I militari stanno acquisendo sempre più potere in questa partita. Tra l'altro, prima, parlando di altre questioni, uno dei nostri interlocutori ci diceva un dato che è scomparso appena è stato nominato Figliuolo, è il fatto che ci sono 2 milioni di dosi di vaccino che non sono state iniettate, non sono state date alla gente, e questo dato è stato cancellato immediatamente appena arrivato Figliuolo per non far sapere che non sono capaci di far andare avanti la campagna perché non hanno gli strumenti per farla. E quindi, dopo il fallimento delle roselline o margheritone, non mi ricordo più quale fosse l'immagine usata dal precedente responsabile per l'emergenza Covid, qui arriviamo alla tiro di Bianchetto: basta non dire che i vaccini ci sono e così nessuno dirà che non siamo capaci di somministrarli alla gente. Questo mentre su tutti i giornali dicono che usciremo dall'emergenza soltanto quando ci sarà un numero sufficiente di vaccini. Insomma, fantastico. Siamo di fronte all'ennesimo disastro, ma un disastro che adesso rischia di trasformarsi in un'ulteriore dinamica di militarizzazione della società, se, come dire, a gestire tutto questo saranno i militari, perché se è responsabile un generale di corpo d'armata non vedo cos'altro possiamo attenderci. E qui il problema non è tanto, come dire, che loro usano un generale di corpo d'armata, quanto il fatto che è evidente che quello che serve è militarizzare l'intera procedura, per, come dire, in qualche modo evitare di mettere a nudo le gigantesche carenze che il sistema sanitario nazionale aveva un anno fa e che in questo anno sono ulteriormente peggiorate, perché mentre questi discutono su come spartirsi la torta del recovery plan, anzi che discutere ormai se la stanno letteralmente spartendo, la situazione è in continuo peggioramento. Ti ripasso la palla.
No, ovviamente concordo su tutto. A me quello che oggettivamente preoccupa, oltre ovviamente, ma l'abbiamo già anche denunciato attraverso anche questa emittente, l'enorme militarizzazione di questo sistema, la sicurizzazione, la cancellazione ormai di qualsiasi logica civile di quella che doveva essere la protezione, per cui autocentrata, distribuita sui territori, secondo le esigenze. Ma quello che mi preoccupa è veramente anche la mistificazione, la cancellazione di una memoria storica. Io vorrei invitare tutte e tutti che ritengono che di fronte all'evidente fallimento della gestione Arcuri o dell'evidente fallimento del sistema sanitario, la risposta, l'unica risposta è: diamo alle forze armate il monopolio di questa gestione, perché comunque sono efficienti, sono funzionali, sono brave, eccetera. Ecco, questa è la cosa più mistificante, è questa falsa narrazione. Io vorrei ricordare che soltanto 2 anni fa la Corte dei Conti ha esaminato ulteriormente il sistema della sanità militare, esattamente quel sistema che dovrà gestire questa parte della vaccinazione, trovando tutta una serie di lacune, denunciando tutta una serie di inefficienze. Tra l'altro,
mi pareva di sì, ma è meglio che lo leggi rapporto... che ho letto di corsa.
Pronto?
Pronto, eccomi, scusami. Ho avuto un attimo. Sì, ho sentito perfettamente, mi sembra un aspetto decisamente cruciale quello che tu hai messo in evidenza in questo momento, che è certamente quello intorno al quale ci dovremo confrontare nei prossimi mesi e settimane. Quindi non è una cosa decisamente da poco. E io ti proporrei di continuare su questo, ad approfondire questo aspetto.
Sì, allora, un rapporto della Corte dei Conti di soli 2 anni fa, che tra l'altro era l'ultimo passaggio di un tentativo di riforma della sanità militare che era stata avviata 10 anni fa, proprio per un sistema che era totalmente fallimentare. Pensiamo il livello anche di inefficienza totale di quelli che erano stati gli ospedali militari, tutta una serie di denunce che erano avvenute sia da parte degli organi di stampa, ma anche da parte delle stesse, di alcune procure. Un fallimento che veniva ulteriormente certificato dalla commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito. È una commissione d'inchiesta che cercava di verificare se tutta una serie di malattie che avevano colpito militari delle forze armate che erano state esposte all'uranio impoverito in alcuni scacchieri di guerra, penso nei Balcani, penso in Iraq, eccetera, ma che aveva un secondo aspetto di ricerca che era proprio quello degli effetti che certe forme di vaccinazione erano state fatte alle forze armate avevano sovraesposto i militari. Io invito, prima di fare, lo invito i giornalisti, invito la popolazione che vuole consegnare i propri diritti alle forze armate, di rileggere la relazione della Corte dei Conti, di rileggere le risultanze di quell'inchiesta sull'uranio impoverito, perché anche lì viene documentato, viene certificato l'inefficienza del sistema sanitario delle forze armate. Allora io non riesco assolutamente, indipendentemente dal rifiuto delle logiche di militarizzazione, del rifiuto dell'autoritarismo imperante di questo paese, invito a tutti a darmi una risposta come mai di fronte alle deficienze di alcuni e del sistema sanitario si ritenga che le forze armate, che sono altrettanto se non ulteriormente inefficienti del sistema sanitario, oggi debbano gestire questa fase. Io credo che su questo debba essere aperto un profondo dibattito, una profonda, bisogna denunciare con forza, perché non possiamo consentire che l'informazione mainstream ci dia questo tipo di immagine completamente falsa. Aggiungo un secondo aspetto: noi arriviamo a questa scelta dissennata di consegnare alle forze armate questa fase, la gestione del commissariato straordinario per l'emergenza Covid, dopo altre due operazioni che sono state fatte dalle forze armate in questa vicenda Covid. Penso alla vicenda tanto narrata come efficienza, quella della somministrazione dei tamponi. Nonostante le risorse, nonostante il numero di militari che è stato investito di questa operazione, nonostante il battage pubblicitario, i risultati numerici, tra l'altro presentati dallo stesso generale Figliuolo in commissione difesa, li definirei perlomeno ridicoli. Cioè, di fronte a un sistema che comunque, con tutte le sue pecche, le sue incapacità, riesce a effettuare 350.000 tamponi al giorno, le forze armate non sono arrivati nel massimo di punta a garantire oltre più di 10.000 tamponi, tra l'altro buona parte di questi tamponi diretti direttamente alle forze armate, pertanto neanche garantite alla cittadinanza. Allora, se questa è l'efficienza, se questo è il modello con cui oggi viene presentato, io ritengo che oltre a essere ridicolo è veramente offensivo dell'intelligenza.
Sono senza dubbio d'accordo, hai fatto bene a sottolineare la questione dell'uranio impoverito, questione che venne sollevata da alcuni ex militari, tra l'altro a suo tempo in Kosovo, ma sostanzialmente venne insabbiata nonostante le numerose leucemie, mentre nulla sappiamo di che cosa accadde in quelle regioni in cui vennero impiegati questi proiettili perforanti che poi rilasciano in aria delle microparticelle che producono questo cancro del sangue, questa leucemia, quale sia stato l'effetto sulla popolazione civile. Io ricordo che in quegli anni guardavo le foto che arrivavano dal Kosovo, dove si vedevano i ragazzini, le ragazzine che giocavano sui cadaveri dei carri armati, sui rottami dei carri armati che presumibilmente erano stati bloccati da quel tipo di proiettili, e mi immaginavo che cosa poteva accadere se qualcuna di quelle particelle venivano inalate. Ma ovviamente di quello che è accaduto nei paesi, alla popolazione civile dei paesi, sappiamo poco, ma sappiamo invece che alcuni militari ne vennero direttamente investiti. Quindi, come dici tu, l'autorevolezza su questo terreno è decisamente da lasciare da parte.
Aggiungerei anche l'incapacità di fornire, o la volontà ovviamente politica, perché non dimentichiamo che le forze armate hanno una gestione in cui la segretezza, in cui la centralizzazione delle informazioni e pertanto la mancanza di trasparenza è funzionale alla logica militare. Ma pensiamo all'elettromagnetismo, pensiamo alle conseguenze delle emissioni elettromagnetiche, di sistemi radar eccetera, sulla popolazione civile e sugli stessi militari. Noi non abbiamo avuto trasparenza neanche su questo fatto. Ebbene, io non riesco a comprendere la cancellazione della memoria di crimini che sono stati commessi sulla pelle dei cittadini italiani attraverso l'uso dissennato di strumentazioni. Pensiamo all'inquinamento spaventoso di Salto di Quirra, agli effetti devastanti su buona parte della Sardegna di quelle esercitazioni militari che sono state nascoste, occultate e mistificate, nonostante le conseguenze stesse sulla salute dei militari. E oggi consegniamo tranquillamente questa fase delicatissima, perché ovviamente o cambia la politica o cambia la capacità di questo governo a reagire alla possibilità di una terza ondata, o se no veramente il paese ulteriormente precipiterà nella tragedia. del Covid dal punto di vista sociale, economico, però ovviamente, probabilmente, anche questa è una giustificazione del ruolo centrale delle forze armate. Di fronte ulteriormente a una crisi che si approfondisce, milioni di disoccupati, milioni di persone che vengono spinte alla soglia di povertà, ovviamente la preoccupazione che questo possa portare a forme di protesta, aggregazioni sociali, di contestazione di questo modello neoliberista e autoritario, ovviamente avere l'esercito che ha già provato, sperimentato le capacità di controllo di ordine pubblico in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan, in Libano, eccetera, è il miglior strumento per poter garantire il controllo dell'ordine pubblico e la repressione delle forme di opposizione. Probabilmente anche questa è una lettura che giustifica la scelta di Draghi di offrire a Figliuolo, dunque alle forze armate, la gestione della straordinaria dell'emergenza anti-Covid.
Senza dubbio. Tra l'altro possiamo chiudere con un messaggio che c'è arrivato da un ascoltatore che scrive: il 1,350 miliardi spesi per i sottomarini, per i nuovi sottomarini, sarà spacciato come guerra al Covid, ladri e criminali. Credo che sia una buona chiosa, che dici?
Lo condivido e continuiamo a ripetere: attenzione, il Recovery Fund sarà ulteriormente il tentativo di premiare il complesso militare industriale finanziario italiano. Su questo l'abbiamo denunciato già dalla prima bozza. Ovviamente i ministri, le scelte politiche di questo governo puntano ovviamente a premiare le forze armate, e siccome le forze armate efficienti, le forze armate che ci difendono dal Covid vanno premiate, ovviamente nuove armi e nuove strutture e nuovi denari per il complesso militare industriale.
Mille grazie, alla prossima.
Alla prossima, buon lavoro.
Grazie.